Allora, non so se voi preferite o fare qualche domanda, oppure se io illustro ancora quell'aspetto che volevo suggerire. Sono poche riflessioni, a dire la verità, su questa prima lettera ai Corinzi, come per suggerire che anche quando leggiamo, comunque ascoltiamo, no, la parola di Dio, se l'accogliete in quella dinamica di rivelazione in cui Gesù pone tutto il suo parlare, tutto il suo muoversi, no? Tutto il suo annunciare, allora le risonanze sono molto più profonde, sono molto più vivaci e come dire, pizzicano nel profondo, no? Per esempio, in questa prima lettera ai Corinzi, no, Paolo illustra proprio questa specie di contraddizione, contrasto forse è meglio dire, no? Tra quello che è la sapienza di Dio e la cosiddetta sapienza del mondo, e tra la potenza di Dio e la cosiddetta potenza del mondo. Il contrasto è tra la sapienza che viene dall'alto e la sapienza del mondo o della carne, no? Che per Paolo è la stoltezza di Dio rispetto alla sapienza del mondo, è la debolezza di Dio rispetto alla forza del mondo, no? E questo principio si trova espresso in varie parti della scrittura, e come sono vari riferimenti specifici del Nuovo Testamento, ma questa prima lettera ai Corinzi è uno dei, come dire, dei testi che enuclea questo contrasto in modo assolutamente chiaro, preciso. Per esempio, già intendere, allora la lettera comincia così, voi non so se avete il foglio davanti, comunque lo potete poi prendere, andare a consultare con calma a casa, no? Paolo parla di una chiamata per volontà di Dio, no? Perché dice chiamato a essere apostolo per volontà di Dio. Poi quando dice anche a coloro che sono stati santificati in Cristo Gesù, santi per chiamata. L'abbinamento volontà di Dio e chiamata, se voi tenete negli orecchi quello che ho annunciato prima, allora potete leggere nel senso di aprire questi termini a risonanze, a aspetti di significato veramente nuovi. Allora, parlare di volontà di Dio significa riferirsi a quella volontà di bene di Dio per noi che si manifesta nel fatto che ha mandato il Figlio. Quando noi in qualche modo dobbiamo, tra virgolette, verificare se Dio è buono con noi, non guardate la vostra vita, perché spesso per molte persone guardare la propria vita significa solo guardare i propri guai. E i guai possono cominciare molto, molto, molto presto, prima ancora di nascere. E tutti i padri antichi, quando illustrano il mistero della bontà di Dio, mai lo danno scontato. E dicono che per diventare convinti che Dio è buono, bisogna pregare molto, molto, il che significa che non è proprio scontato. Non è proprio scontato. Allora, se la volontà di Dio è una volontà di bene per noi e si manifesta in questo abbassamento del Figlio fino a diventare uomo, servo, schiavo e schiavo degli schiavi, allora la chiamata che riguarda sia, come è Paolo che parla, sia il ministero che lui è deputato a svolgere, lui è annunciatore del Vangelo, sia l'adesione alla fede del Signore Gesù, anche questa è chiamata, è denominata chiamata. Allora, la chiamata ha il corrispettivo come movimento di condividere i segreti di Dio. E i segreti di Dio sono manifestati nella persona del Figlio di Dio fatto uomo. Quando di lui si dice che è potenza e sapienza di Dio, si allude esattamente a che ha il potere e la sapienza, nel senso che ha la capacità di, come dire, compiere quello che dice, e ha la sapienza di mostrare la via per. È sempre Gesù nella sua umanità, ma se volete guardare dove porta questa dinamica, porta a condividere i suoi segreti. La cosa bella è quando alla fine della vita di Gesù, quindi nell'ultima cena, quando dice: non vi chiamo più servi, ma amici, la ragione è che vi ho rivelato ciò che il Padre mio ha detto, insomma, no? Vi ho rivelato, vi ho fatto conoscere, diciamo, no? Se voi tenete conto, sempre in questa lettera, mi pare, al capitolo 3, sì, quando parla di questa sapienza, parla di una sapienza nascosta. Nascosta, come dire, non solo fin dalla creazione del mondo, ma nascosta nella creazione del mondo. Chi ce la rivela? Chi ce la fa scoprire? Allora, quando arriva Gesù nella sua umanità, è lui che traduce questa sapienza, che è già nascosta, ma in lui diventa, come dire, visibile, perché fa conoscere i segreti di Dio, cioè l'amore suo per noi, che regge tutto il mondo. Ma è così facile leggere la storia del mondo come espressione dell'amore di Dio in tutte le tragedie che viviamo? La storia non è molto, come dire, non è un orticello ben sistemato, dove si va a prendere un po' di riposo, a cogliere qualche frutto perché quando hai voglia di mangiare. Allora, la condivisione dei suoi segreti corrisponde esattamente a questa: se il Figlio è mandato per mostrare la grandezza dell'amore di Dio per noi, i suoi segreti hanno attinenza a questa manifestazione di amore. Allora, tutto ciò che Gesù dice è in ragione del disporre il nostro cuore a vivere dei suoi segreti. Non è così facile per noi cogliere questo. Però se il nostro cuore ha premura del debole, ha premura di quell'uomo, poco a poco viene come introdotto. Allora, proprio in questa lettera si vede che questa chiamata ha come un effetto e ha un luogo in cui manifestarsi. L'effetto è quello che qui dice: santi per chiamata insieme a tutti quelli che. Allora, se la chiamata è la chiamata a condividere i suoi segreti, l'effetto è, e questo è il contenuto dei suoi segreti, condividere i sentimenti di Dio per i suoi figli. Pensate in questo senso alla parabola del padre misericordioso, quello del figlio prodigo, no? Provate a farvi questa domanda, no? In che cosa consiste la felicità dei due figli? Allora, per il primo sembra evidente la risposta, in quanto dice è tornare alla casa che lui ha abbandonato. Per il secondo, che non ha abbandonato la casa, però non ha goduto della vicinanza del padre, allora cosa comporta la sua felicità? E io a volte, quando spiegavo questa parabola, mi ero fatto anche questa domanda, no? Che credo che descriva molto bene le reazioni del nostro cuore. Allora, immaginate la scena, no? Piccola premessa, le parabole non rappresentano una storia chiusa. La parabola ha sì un racconto, ma non è un racconto a confine, come dire, arrivi lì, hai capito. La parabola è un racconto sì definito, ma aperto, tanto che ognuno che si trova inserito in questo racconto si può applicare la storia in senso rivelativo, cioè anche per lui diventa significativo cogliere qualcosa di singolare in quel racconto che riguarda tutti sempre, ma tu resti implicato in un modo particolare. Allora, la storia aperta di questo racconto è, immaginate, il padre ha iniziato la festa per il figlio più giovane che è tornato. Inizia la festa, quando torna dai campi il fratello maggiore si accorge e si arrabbia. Dice, ma come? Fai festa per questo disgraziato qua. Allora il padre, come è corso incontro a quello che era andato via di casa, no? Per accoglierlo, esce dalla sala per andare incontro al figlio più grande. Il discorso era giusto fare festa, non è un ragionamento, diciamo, di giustizia, ma è la sottolineatura della, come dire, non ho un altro termine, come dire, è una cosa proprio opportuna, cioè ci stava, andava fatta così, cioè che questo figlio era andato via ed è tornato, bisogna far festa, no? E il figlio si arrabbia. Supponete che questo battibecco tra il padre e il figlio fosse stato fatto alla finestra aperta dove c'era il figlio più piccolo che era tornato. Se il figlio più piccolo si fosse arrabbiato dell'atteggiamento del fratello, sarebbe stato felice? Chi ha detto sì? Allora, la festa è iniziata, no? Quindi di per sé quello più il figlio giovane, no? È contento. Va bene, è il figlio giovane. Poi vede l'alterco, lo sente e si accorge che il fratello non, cioè, è scontento di questo. Se questo figlio giovane se il figlio giovane si fosse arrabbiato con suo fratello, come penso che sia assolutamente naturale immaginare, avrebbe goduto, quindi sarebbe stato contento. Allora, la cosa strana è che noi immaginiamo, siccome il giudizio positivo è rispetto al figlio più piccolo che è scappato, noi immaginiamo di essere sempre nel figlio più piccolo, ma solo perché nella parabola il giudizio buono è dato a lui. Nessuno di noi si accorge che normalmente noi siamo l'altro. E noi ci guardiamo bene dall'interpretare la parabola apposta per il nostro cuore. È come se la parabola fosse raccontata, noi interpretiamo così, no? A consolazione nostra, invece di essere stimolante, invece di essere pungolante, come è giusto che sia. Allora, la gioia dei due fratelli sta semplicemente nella condivisione dei sentimenti del padre. Il padre non fa differenza tra il primo e il secondo. Sono i figli che fanno differenza. Ma se loro pensassero di andare d'accordo per poter godere, diciamo, i favori del padre, sarebbe una beata stupidaggine. Cioè loro possono trovare la risposta di quello che portano dentro se condividono i sentimenti del padre. Una volta che si può condividere i sentimenti del padre, allora è possibile vivere la fraternità. Pur con tutte le differenze, i contrasti, tutte le, come dire, quelli che possono essere, non so, le ferite oppure le ingiustizie o comunque veramente le differenze che ci sono. Allora, quell'essere santi per chiamata non è in funzione di quello che noi realizziamo, ma è in funzione sulla disponibilità a condividere da parte nostra i sentimenti di Dio per tutti. In questo, sempre tenendo conto dell'umanità di Gesù che, essendo mandato per mostrare la grandezza dell'amore di Dio per tutti, vuol dire che nella nostra umanità questo movimento di vivere l'amore verso tutti, ma che procede dal Padre, corrisponde al nostro cuore. Allora, l'attuazione dei comandamenti, tu pensate a qualsiasi comandamento, è in funzione del condividere i suoi segreti, condividere i sentimenti di Dio per i suoi figli in un certo luogo. Dove? Dov'è? Santificati in Cristo Gesù. Quel in Cristo Gesù. Pensate vite tralci. Pensate all'espressione di Gesù. Chi non rimane in me non porta frutto. Allora, rimanere in lui non è una vicenda di, perdonate il linguaggio, non so come esprimerlo meglio, ma come una specie di intimità che tu vivi con lui. Ma è quella condivisione nei sentimenti suoi per noi tutti. Il luogo è la sua umanità in questo movimento di rivelazione. E allora, i tre passaggi, e tutti riguardano la volontà di Dio, la chiamata a condividere i suoi segreti e tutta la cura che Gesù ha per i suoi apostoli, quindi per i suoi discepoli, è per portarli non a fare quello che lui dice, che questo avverrà, ma ad aprirli a quello che lui ha da rivelare. Perché è questo che ci metterà in condizione di fare secondo la volontà di Dio. L'effetto, no, è condividere i sentimenti di Dio per i suoi figli e il luogo è esattamente lui. A volte, così come spiegazione, ma è soltanto un'espressione che può essere utile, ma ho già ripetuto questo, quindi grazie che per molti è già una cosa nota, ma è sempre una cosa buona richiamarla, no? Quando noi facciamo la comunione eucaristica e il sacerdote dice corpo di Cristo, no? E noi diciamo amen, cioè vuol dire sì. Il sì non è semplicemente sì, io credo che quello non è un pezzo di pane, ma è davvero il corpo di Cristo. Non diciamo questo. Agostino in questo è molto chiaro quando interpreta il significato di questo passaggio della liturgia eucaristica. Dice, sì, noi facciamo parte del tuo corpo e assumendolo ci impegniamo a vivere della legge di questo corpo che è la carità. Assumere il corpo di Cristo non è semplicemente mangiare l'Eucaristia, ma è che il mangiare l'Eucaristia comporta l'allargarsi a questa dinamica di rivelazione di Gesù, che manifesta l'amore di Dio per tutti, per fare una famiglia sola, un corpo solo alla mensa di Dio. E questo. Allora, la conseguenza di questo modo di intendere la volontà di Dio è legato a una specie di criterio di discernimento lungo il percorso della nostra vita. Paolo dice questo, che quando si riferisce alla fede dei Corinzi, dice a voi che aspettate la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo. È quello stesso termine che ricorre nella liturgia eucaristica, no? In attesa della tua manifestazione. Ora, questa manifestazione è lo scopo di ogni azione e di ogni evento nella volontà di Dio per noi. È come se noi fossimo continuamente invitati a conoscere il Signore e il suo disegno di amore per noi in tutto ciò che succede. Noi preferiamo fare, come dire, operiamo una scelta di questo genere. Va bene, io credo, va bene, sono disposto a seguire il Signore. Cosa devo fare? Questo o questo. Lo faccio, così poi avrò. Cioè, detto in soldoni, mi darà il paradiso. Il movimento invece è: il Signore ha così desiderio di condividere i suoi segreti con noi che ogni cosa che ci permette di vivere è in funzione di godere quel segreto, è in funzione del fatto di arrivare a percepire. Noi diciamo che volto ha, no? Perché l'immagine è, quando tu vuoi bene, se vedi chi ti vuole bene, è una, come dire, è segno, no, di un godimento, di un legame, no? Di una, come dire, di un rapporto. Ma questa è l'immagine. Quello che avviene in verità è ogni evento, ogni azione colto in questa volontà di Dio ci porta a condividere i sentimenti di Dio nel suo amore per tutti, in modo da conoscere veramente chi è Dio, cioè colui che ha così tanto amore da cancellare i nostri peccati, cioè da permetterci di vivere in tutti i passaggi della nostra vita, in tutti gli aspetti del nostro cuore, soltanto questo, la grandezza dell'amore suo per tutti. Dell'amore suo per tutti. È un po', io lo spiegherei così, no? Come è il respiro del nostro agire. Voi sapete che nel corpo io posso mangiare quando voglio. Se per tanto tempo non voglio, poi non vivo più. Nel senso che se non mangio proprio, muoiono. Però il mangiare è determinato dalla volontà, il respirare no. Il respirare è un fatto, è una condizione essenziale del vivere, anche il mangiare, chiaro, ma il mangiare è limitato dalla mia, invece il respirare no. Allora, questa dimensione del vivere secondo la volontà di Dio in questa ottica corrisponde al respiro del nostro agire. Cioè, senza neanche volere, se noi ci disponiamo a vivere nella fede, ci disponiamo a questa cosa. E se volete l'esempio che noi in genere vediamo nei quadri, no? Noi siamo abituati a guardare, ed è, credo, è una legge della nostra capacità visiva, no? Quando noi guardiamo c'è come un punto di fuga verso il quale tutto converge, no? Questo punto di fuga è esattamente la manifestazione, voi che aspettate, la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo. Se fosse davvero concreto, efficace questo per noi, vorrebbe dire: io faccio una cosa buona, ho una buona ispirazione, cosa mi fa conoscere del Signore? Io ricevo un'offesa, ho una difficoltà, subisco un'oppressione, cosa mi fa conoscere del Signore? La domanda non cambia. Se il nostro cuore fosse, io dico capace, ma non è un frutto di, come dire, di volontà, no? È come un frutto di maturazione della fede, no? Di disponibilità. Se fosse capace di percepire la volontà di Dio nella sua provvidenza per noi in questo modo, come vi dicevo, non c'è nulla che ci vieta di toccare il regno di Dio. C'è una bellissima espressione di San Giovanni Crisostomo, era, come dire, arcivescovo, no, di Costantinopoli, che poi dall'imperatore Ariano è stato mandato in esilio, subendo mille tormenti, poi è morto in esilio di stenti, no? ma nella città è restato un gruppo di suoi discepoli e c'è una discepola, Olimpia, che, alla quale lui manda una lettera in cui esprime varie riflessioni, ma veramente lapidaria e illuminante è la finale di questa lettera, in cui lui dice, e guardate che parla a gente che poteva essere eliminata in 448, perché la politica di quel tempo, no, l'imperatore ariano era contro la fazione non ariana, no? E dice: se un uomo non si fa danno da se stesso, non si fa danno, non arreca danno a se stesso, quindi non si fa danno da se stesso, anche se tutto il mondo gli venisse contro, non gli reca danno. Per noi è una cosa, sì, tipo una bella immagine, no? Ma se voi collocate la cosa nella concretezza dell'esperienza, dove veramente il gruppo che restava fedele alla fede della Chiesa, allora si chiamavano della Grande Chiesa, poteva benissimo essere esiliato, messo fuori uso, via, no? Anche ucciso. Allora la risonanza non è semplicemente retorica, è proprio un'esperienza. Ed è la stessa cosa che corrisponde quando vi ho citato l'esempio di Francesco d'Assisi del dov'è perfetta Letizia. Quando noi ricordiamo queste cose, in genere lo facciamo con un po' di sufficienza, no? Sì, va bene, sono cose che si dicono, ma riguarda ben poche persone. Dimentichiamo però che il principio di verità di questa indicazione vale anche nelle cose minime, perché se vale in questa dimensione, tra virgolette, per noi eroica, che sembra, senza mancare di rispetto a nessuno, sembra molto lontana, però ricordate che il principio vale per tutte le cose, perché è un criterio di discernimento. Allora, nelle singole cose è inutile che io dica no, questo non lo posso fare, sì, ma questo è per... Ogni volta che io mi allontano, cioè, leggete così, che non mi ritengo degno dei misteri di Dio, io faccio oppressione al mio cuore. E se io faccio oppressione, non posso vivere con libertà quello che avviene. Non potendo vivere con libertà, non sarò disposto a riconoscere negli eventi l'occasione per vivere l'amore di Dio per tutti. E non essendo disposto a questo, non potrò godere della comunione con i miei fratelli, con i quali prima o dopo sarò in lotta. Le dinamiche o vanno in questo verso o vanno in quest'altro. Le cose sono sempre le medesime. Tutto dipende se si muove a nostro vantaggio o se si muove a nostro danno. Ma l'asse sul quale questa dinamica avviene è esattamente questa. Allora Paolo, dopo che ha detto queste cose, sente la necessità di dire: degno di fede è Dio. Perché noi sotto sotto, alla fine, quando o non ci riteniamo adeguati, ma adeguati nel senso non siamo capaci, tutti siamo inadeguati alle cose, non è questo, ma il dire no, questo non è vero per noi, non vale per noi, quando diciamo questo, no? Cioè noi ogni volta che no, non è per me, no, queste sono cose che valgono per i santi, ma no, questo, ogni volta che facciamo questo, noi riteniamo Dio non degno di fede. Cioè È come se ci rapportiamo a Dio, tu hai raccontato storie. Noi diciamo così, senza saperlo, ma in realtà diciamo, tu ci stai raccontando storie. Allora Paolo dice, no, Dio è degno di fede. E questo degno di fede va inteso realmente. Ci ottiene quello che promette e il movimento, il contenuto di quello che promette è la comunione con il Figlio. Quello che al versetto 9, no? Quando si dice degno di fede è Dio dal quale siete stati chiamati alla comunione con il Figlio suo. Ma la comunione con il Figlio suo è la comunione, come dire, di essere, è sbagliato ma non mi viene altro, di essere assorbiti in questa dinamica di rivelazione dell'amore del Padre per tutti, in modo da vivere una comunione in Dio. Questa comunione è garantita stando nel Figlio. Quando si dice che Dio è degno di fede, si dice quello che il Figlio ha compiuto è vero, corrisponde alla verità del nostro cuore. E ricordate, per esempio, la finale del Vangelo di Matteo, no? E credo che sia, sì, è proprio l'ultimo versetto del Vangelo, no? Quando dice, a me è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Noi, a livello teorico, non penso che questo faccia alcun problema, no? Cioè, se riteniamo che Gesù è davvero figlio di Dio, è Dio, certo che ha tutto il potere. Ma in pratica, questo è molto, molto problematico per noi, perché sempre resta intaccato quel ma Dio è degno di fede per noi. Quello che lui proclama è veramente alla nostra portata. Dove lui ci vuol condurre è veramente possibile per noi? Allora, il dire che a Gesù è stato dato ogni potere in cielo e in terra, va declinato così. Come figlio di Dio, lui che davvero conosce Dio, ha il potere di manifestare il volto vero di Dio. Provate a tener conto di questa deduzione. Ogni volta che noi ci illudiamo nel fare qualcosa, no? Nel sostenere qualcosa, che non può essere sottoscritto dal Signore Gesù, noi in realtà è come se costruissimo la nostra vita su un'immagine di Dio che diventa idolatrica, non è più il Dio vero. Ogni nostra illusione è costruttrice di idoli, o forse è meglio dire l'incontrario. Siccome noi adoriamo un idolo, allora restiamo illusi. Però, nel ragionamento, no? Ogni volta che noi non riteniamo Dio degno di fede nella sua rivelazione quanto all'umanità di Gesù, vuol dire che noi alimentiamo un'immagine di Dio stretta, angusta, non quello vero. Allora, Gesù ha davvero il potere di rivelare il vero volto di Dio. E poi, come figlio dell'uomo, nella sua umanità, lui conosce il nostro cuore. E dicendo che lui ha il potere, ha tutto il potere come figlio dell'uomo, diciamo, lui è davvero capace di compiere i desideri veri del nostro cuore. Questo sta dentro questa espressione, degno di fede è Dio. Se noi potessimo percepire nel nostro agire, quando noi appunto restiamo o illusi, no? O vogliamo, che so io, fare le cose di testa nostra, ma senza questo cercare, no? La manifestazione del Signore per noi, potessimo sentire che stiamo dando del bugiardo a Dio, stiamo, come dire, come dipingendolo in un modo, cioè, come dire, si dice non irrisorio, uno quando prende in giro uno, come si può dire? Oppure irriverente, no? Cioè noi dipingiamo un Dio che non c'è. E ogni nostro guaio dipende da quel Dio che non c'è. E noi lo alimentiamo. Allora la fede lavora per la verità del cuore. E ripeto ancora, non per le nostre capacità. Avere fede non vuol dire essere migliori di qualcuno. È come fosse un livello diverso. Cioè avere fede e avere disponibilità a ritenere Dio degno di fede in quella volontà, come ho spiegato prima. Come? E allora, non è che si può come studiarci, è sempre in riferimento a questa cosa fondamentale. Quando prima ho detto, no, che il comandamento grande è legato a ama Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, no, con tutte le tue forze, e il secondo è appaiato, ama il prossimo come te stesso, allora noi possiamo riconoscere la verità del cuore quando questo comandamento si allarga dentro di noi come imparare a discernere se ci muoviamo verso la meta giusta o sbagliata. Non è che abbiamo, come dire, non è che possiamo noi fare un esame, un'analisi, non so, diciamo, psicologica di noi per sapere. Non c'entra. Tanto che se prima ho detto, no, che sia una cosa buona che una cosa cattiva ci può far scoprire il regno di Dio, vuol dire che non è rispetto a un'analisi, a una conoscenza di noi stessi, come oggi si dice, no, che sono immaturo e non ho ancora raggiunto questo e quest'altro, no? No, è legato sempre a questa disponibilità di apertura. È legato sempre a questa imparare a dire di Dio è degno di fede, non come battuta, no? Siccome il mio naso è tappato, io dico che i fiori non hanno profumo. Meglio dire, non riesco a sentire il profumo, non che i fiori non hanno profumo. Nella vita, questa osservazione, che è banalissima, risalta molto nel cammino spirituale. Non è finalizzato a vedere se noi facciamo questo, facciamo quell'altro, siamo capaci di fare questo, siamo capaci di fare quell'altro, ma se continuamente apriamo il nostro cuore a questa disponibilità. La particolarità di Gesù nel suo annunciare il regno di Dio rispetto a quello che ci si poteva aspettare comunemente è che Gesù non ha mai, non è che ha negato, è che non ha mai messo l'accento sulla pratica come tale. E se lui fa vedere che il volto di Dio misericordioso è quello che salva, vuol dire che non può fondarsi sulla nostra pratica. Ma la nostra pratica è come se, sai, quando una cosa, come dire, fluisce, no? Cioè se c'è una sorgente e ha la forza, poi viene fuori l'acqua e l'acqua scorre, non è che bisogna di spingerla, l'acqua va da sola. Allora, se c'è questa disponibilità, il cuore risponde secondo le sue energie a muoversi in questa verità. La pratica, se fosse negato, dire, ma no, non serve a niente, no? Vorrebbe dire che nella nostra vita non c'entra Dio. Se invece diciamo conta solo la pratica, l'effetto è uguale, non c'entra Dio, ci aggiustiamo da soli. È come in un detto dei padri del deserto, no? Che c'era un fratello che è andato a trovare l'anziano dicendo un fratello mi ha offeso gravemente, io non solo non perdono, mi devo vendicare perché questo è un disgraziato, non posso più sopportarlo. Allora il padre dice, oh, fratello, bisogna imparare a perdonare. Assolutamente. Adesso vado, gliene dico quattro e la chiudo lì. E allora l'anziano che dice: vieni fratello, prega con me. Oh Dio, non prenderti più cura di noi, perché ci aggiustiamo da noi stessi. Amen. Allora, e il fratello capisce, capito, no? Allora, l'amore fraterno in realtà lavora in questo prendersi cura di Dio per noi. Ma se noi non reagiamo a questo, è evidente che o noi ci basiamo sul nostro benfare, oppure, quando siamo calpestati, sui nostri diritti. Ma più facciamo così, più ci apriamo ai segreti di Dio, a condividere i suoi sentimenti, a essere fatto parte di quello che Gesù rivela, ci allontaniamo sempre di più. E visto che il tempo ormai... Volevo, solo che è troppo, perché in questa logica della potenza, debolezza, no? Sapienza e stoltezza, c'è anche il contrasto tra quello che si dice spirito di Dio e spirito del mondo, oppure spirito della carne, no? Però vi dico solo questo piccolo particolare e poi commento quella battuta sulla cioccolata calda. Perché gli ho messo questo, sono cose americane, però ha un minimo di... Allora, ricordate quando ho fatto memoria della tentazione, la prima tentazione di Gesù, no? E dice a Pietro, no? Vienimi dietro, no? Stammi dietro, no? Stammi dietro e non davanti, no? Allora, la cosa strana è questa. Quando noi, volendo seguire Gesù e ci mettiamo nella disposizione di servire i nostri fratelli, spesso immaginiamo di porci dietro i nostri fratelli. Questo non è chiesto. Si sta dietro a Dio, non dietro a nessuno. Il problema non è quello di star dietro, ma è quello di non preferire noi stessi in modo da servire a tutti l'amore di Dio per loro. Noi invece immaginiamo che il principio di umiltà sia quello di mettersi dietro. Guardate che non è così. L'umiltà è espressione di splendore, di verità, non di abbassamento davanti a un altro. È una cosa strana questa, cioè di abbassamento davanti a un altro. È quello invece di non preferire noi per non uscire da questo servizio al prossimo nell'amore di Dio per loro. È una cosa che non è molto tematizzata, no? Noi immaginiamo che a volte anche... Per esempio, se ricordate la parabola dell'invito a nozze, no? Mettetevi all'ultimo posto. Noi ci metteremo all'ultimo posto con la coda dell'occhio che sta guardando chi ci ha invitato, che viene a invitarci, a porci davanti. Non è che è così facile stare in fondo. Se noi scegliamo di stare in fondo è per essere messi davanti. Ma l'invito non è quello di stare dietro. L'invito è fare come Gesù. Non ha preferito se stesso a noi. Vale la stessa cosa per noi. Questo non comporta un senso come di abbassamento. Infatti, tra l'altro, anche nella tradizione sapienziale, per esempio, avevo letto la biografia di Caposole, degli indiani Hopi del New Mexico, no? Lui dice, no, che il principio di umiltà del guerriero non è quello di abbassare la testa, ma di fare in modo che nessuno della sua tribù, lui che è guerriero, che nessuno l'abbassi davanti a lui. Non è in funzione, diciamo, di togliere qualcosa a noi, è in funzione di dare qualcosa agli altri. La punta di valore dei comandamenti che suonano negativi, guardate che è sempre positiva, Il valore non sta nel rinunciare a noi, perché quello è soltanto un passaggio. Il valore sta nel valorizzare così tanto quello che Dio comunica, che noi lo facciamo valere comunque, in ogni circostanza. In questo senso, essere servi di tutti, ma non dietro a nessuno. Tanto che spesso c'è quel detto, no, della, al femminile mi viene meglio, no? Servire, ma da regine, non da serve. Che sarebbe il principio di dignità del seguire Gesù, proprio quando sei così libero nel vivere questo amore senza condizionamenti, che tu non ti fai fregare da niente. Vabbè, comunque, questa è la prospettiva. Chiudo con questo. Vi ricordate quel passo? Se tu vai a pregare e ti ricordi che il tuo fratello, no, ha qualche cosa contro di te, e lascia e vai prima a riconciliarti. Allora c'è un antico commentatore che rivela proprio la punta di valore di questo avvertimento. Si dice: non ti si chiede di andare ad umiliarti davanti a tuo fratello, ti si chiede di poter apprezzare così tanto la gloria dell'umiltà da seguire l'indicazione di Dio. Ma la dinamica di fondo è l'apprezzare la cosa, non il rinunciare a qualcos'altro. Ecco, spesso il nostro cuore non trova le risorse perché legge il comandamento nell'ottica del non fare questo, rinuncia a quest'altro, non tieni conto di questo, no? E al fondo, sì, il nostro volere può essere autentico nel dire sì, accetto, ma il problema è che questo tipo di volere non pesca le energie che portiamo in cuore. Le energie funzionano in rapporto a questa dimensione, sarebbe alla visione della fede, cioè alla visione positiva. Allora, la cioccolata. L'avete letto? È poco più che un, come dire, come un, allora, c'è un gruppo di persone che ricordano il loro vecchio professore. Ognuno ha già fatto la sua carriera nella vita e decidono di andare a trovarlo. Allora, il vecchio professore li invita a prendersi una cioccolata. Quindi sono tutti. Naturalmente, quando ha preparato la cioccolata, ha portato anche le tazze, no? E le tazze le ha disposte con... C'erano quelle di porcellana, quelle di vetro, quelle di cristallo, altre di legno, alcune preziose, altre di nessun conto, e poi versa il cioccolato. Allora, lui fa la sua osservazione, e penso che in questo è esatto, no? Noto che sono state prese tutte le tazze più belle e costose, mentre sono state lasciate sul tavolino quelle di poco valore. Ecco la causa dei vostri problemi e dello stress, tipicamente americano questo modo di, no? E disse: è perché voi volete sempre il meglio. La tazza in cui voi bevete il cioccolato non aggiunge niente al cioccolato. In alcuni casi la tazza è molto bella, in altri casi le tazze sono modeste, ma quello che ognuno di voi voleva era il cioccolato caldo. Allora è la sua, fa la sua deduzione, no? Dice: voi avete scelto le tazze migliori, ma per scegliere le tazze migliori, l'occhio cosa ha guardato? Questo qui sceglie questo là sceglie quell'altro. Cioè, se voi cercate il meglio, subito dite: oh, ma questo qui ha preso questo, quello là ha preso l'altro. Allora lui dà la sua, no? La sua morale. La vita è il cioccolato caldo, mentre il vostro lavoro, perché parla professionisti, no? Già in carriera, mentre il vostro lavoro e il denaro, la posizione nella società, sono solo le tazze. Le tazze sono solo contenitori per accogliere e contenere la vita. La tazza non cambia la qualità della vita che state vivendo. Se vi concentrate sulla tazza, non riuscite ad apprezzare il cioccolato. Ricordatevi, Dio prepara il cioccolato, ma non la tazza. Allora poi sempre, no? C'è la gente più felice, non ha il meglio di ogni cosa, ma apprezza il meglio di ogni cosa che ha. Che è una pia, un pio avvertimento, no? Ma è solo per riflettere che spessissimo, quando noi vogliamo il meglio o vogliamo, come dire, scegliere, non ci accorgiamo che questo non è finalizzato al meglio in verità, ma scatena il confronto, scatena quello che è avvenuto nella parabola del, che ho citato prima, no? dell'invito a nozze, no? Che uno vuole arrivare al primo posto, ma quando si siede e vuol sedersi al primo posto, non ha davanti colui che l'ha invitato, ha davanti gli altri invitati. Quindi è come se dicesse nella parabola, questo qui se ne sbatte l'anima di chi l'ha invitato, ha solo come dire, il desiderio di primeggiare, di essere distinto, no? Dagli altri che come lui sono invitati. Il succo della parabola è chiudo tutto il percorso di questa giornata e mezza, no? Noi abbiamo così poca sensibilità rispetto alla grandezza dell'invito che ci è fatto, che noi stiamo sempre a guardare le tazze, gli invitati. Tutto noi poniamo nell'ordine di se io ho 10 e l'altro ha 15, io voglio 16. Non è che noi volontariamente facciamo questo, ma è un impedimento serio nel voler rispondere al dono di Dio per noi. E il dono di Dio per noi non sono le nostre qualità, gli eventi che ci capitano, ma è quel figlio di Dio che si fa uomo e ci rivela l'amore suo per noi, che ci cancella i peccati, cioè ci libera da tutti i condizionamenti, da tutti gli impedimenti a vivere questo amore di Dio per tutti, che io sono invitato a condividere, no? A diventare partecipe. Se noi potessimo, no? Nella nostra preghiera e anche nel nostro aiutarci, no? L'un con l'altro a percepire questa dimensione, noi penso che lasceremmo una miriade di pretese che invece che favorirci ci ostacolano nel cammino. Ed è sempre questione di libertà e di verità, non di altro. Ma la libertà e la verità non è una conquista nostra, è l'apertura alla libertà e alla verità che ci viene da Dio, come noi vediamo nell'umanità di Gesù. Chi di quell'uomo ha premura, avrà premura della sua umanità e dell'umanità di tutti. Buon cammino.